Bentornati a tutti, amici di Scusate il College Football, seconda puntata della quarta stagione di Scusate il College Football. Come sentite, Fabio Moras che vi parla, anche oggi non c'è Andrea Ghezzi che però ci ha promesso che tornerà la prossima volta, noi ce lo siamo segnati e quindi la prossima volta, non temete, tornerà anche Andrea. E per fortuna comunque anche oggi non sono da solo, ci sono sempre i miei compagni di viaggio, Guido Semplici e Oleg Bogdea. Ciao Guido, ciao Oleg.
Ciao Fabio, ciao a tutti. Ciao
Ciao Guido, ciao Fabio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Bene, siamo di nuovo noi tre a parlare anche per questa week 2 di College Football. E partiamo subito senza tagliando i preamboli e partendo da quello che è il recap della settimana che si è giocata, di questa week 1, praticamente week 0 che abbiamo visto in questa settimana. E le partite, come avevamo detto anche settimana scorsa, non erano tantissime. Si è partiti giovedì con la vittoria di UAB su Central Arkansas 45-35, una vittoria, una UAB che quindi si è, diciamo, scaldata per la partita che la vedrà impegnata questo giovedì contro Miami. Magari ne parleremo dopo con Guido se ha un commento da fare su questa partita. E comunque ha vinto UAB 45-35, come detto, un risultato che non rispecchia in realtà il dominio che c'è stato in campo. E la
Esatto.
seconda, esatto, hanno dominato ben oltre quel risultato. Sono arrivati due touchdown alla fine. Hanno comunque subito due touchdown, o uno comunque touchdown difensivo. In realtà, gran partita di UAB che appunto non ha lasciato molto alla squadra dell'FCS. L'altra partita del giovedì era quella tra South Alabama e Southern Mississippi. E qua complimenti a Guido che ha beccato l'upset di la prima upset di giornata con la South Alabama di Desmond Trotter, il quarterback nipote di Ozzie Newsome, che ha vinto 32-21 con Southern Miss, uscendo da una striscia di 14 sconfitte consecutive in trasferta e da la stagione passata in cui South Alabama ha chiuso 2-9. Quindi grandissimo upset beccato da Guido, magari un po' casuale, però.
Incredibile. Sì, ero.
No, lui
Avevo
sapeva
fatto
tutto.
il filotto con le squadre dell'Alabama. Dopo aver pronosticato UAB, non potevo non pronosticare South Alabama. Mi è andata
Ah,
bene, dai.
che comunque, insomma, quando si scelgono squadre dell'Alabama, là a giocare a football lo sanno fare. Festeggia anche Army con la sua triple option che ha demolito 42-0 Middle Tennessee, una partita che non è mai esistita. Davvero un'Army strepitosa, bellissima da vedere, una grande triple option. E ha segnato 6 touchdown in 5 possessi Army. E tra l'altro l'ultimo possesso con l'ultimo touchdown durato quasi 13 minuti, ha consumato tutto l'ultimo quarto praticamente, segnando l'ultimo touchdown che ha chiuso la gara appunto sul 42-0. Ma anche qui, appunto, come detto, la partita non c'è mai stata. SMU ha vinto faticando per oltre il dovuto con Texas State e probabilmente ha sottovalutato un po' l'avversario. Shane Buechele ha fatto una buona gara, però tra molte luci e qualche ombra ha lanciato due intercetti, sì, 367 yard, ma appunto due intercetti, qualche passante della partita un po' in ombra, qualche errore che appunto non è riuscito a chiudere la partita prima. Da segnalare il grandissimo touchdown del 14 pari a fine primo tempo di Jeremiah Adel, ricevitore di Texas State, che ha fatto un catch, una ricezione incredibile, che se non è già catch of the season, beh, per ora lo è, tra quelli visti. Comunque grandissimo, veramente grandissima giocata, gesto atletico e tecnico. Vincono North Texas con Houston Baptist e vince UTEP con SF Austin. Vince Memphis con Central Arkansas, anche qua soffrendo forse oltre il dovuto nel primo tempo. Poi insomma è andata più sciolta nella ripresa con qualche scelta sbagliata di Central Arkansas. Eccellente comunque la prova di Brady White. Ottimo anche straordinario Sonny Dykes, il ricevitore di Memphis, che con 10 ricezioni su 10 target, 137 yard e 2 touchdown. BYU ha spazzato via Navy in quella che era la partita della settimana. In teoria ha vinto 55-3. Qui non tanti complimenti a Guido, che invece aveva pronosticato Navy. Non c'è stata proprio gara neanche qua.
Niente, nemmeno un minuto. Tre punti nel terzo quarto, mi pare, field goal di Navy e basta. Il
Sì,
resto è
esatto.
stato un monologo abbastanza importante per BYU.
Esattamente, che ha dominato soprattutto con la sua linea offensiva, È partita, diciamo, anche lanciando, ha lanciato un po' Wilson, poi quando si è accorto che insomma, bastava e avanzava il running game con la sua linea offensiva che apriva veramente voragine nella difesa di Nevi, ha praticamente sempre fatto l'handoff per Algier e Lupinikatoa, che hanno praticamente squartato in due la difesa dei Midshipmen. E poco da fare per Nevi, soprattutto in attacco gli è mancato come il pane Malcolm Perry, che veramente i due quarterback che hanno schierato non sono neanche lontanamente stati in grado di sopperire alla sua assenza, sia dal punto di vista appunto, cioè Perry era pericoloso sia come lanciatore che come rusher, e loro non sono stati in grado né di lanciare né di correre. Praticamente hanno sempre fatto una triple option abbastanza scolastica e non sono stati in grado di essere appunto imprevedibili, e questo è costata la partita e la figuraccia, prima figuraccia della stagione per Navy. Bene, abbiamo concluso la recap. Se avete qualche commento da fare su quanto detto, magari sull'ultima partita, so,
Ma
volete.
sì, cioè, ovviamente credo tutti ci si aspettava una partita un pochino più combattuta fra BYU e Navy. BYU è sempre comunque, secondo me, una squadra molto solida durante, nel senso, negli ultimi anni ha sempre proposto, secondo me, delle squadre molto compatte, sempre ben allenate. E quindi è sempre, secondo me, una squadra da non sottovalutare. Navy chiaramente hanno quei limiti quei limiti alle possibilità di reclutamento e non gli permettono di andare sugli specimen fisici. E quindi, quando trovano una squadra particolarmente più grossa, particolarmente anche più cattiva a un certo punto di vista, che le mette sotto fisicamente. Vanno in difficoltà, ovviamente, non avere Perry, un nome Perry, e sostituirlo sarà importantissimo per il proseguo della stagione di Nevi.
Oleg, commenti?
Sì, io ho visto tutti gli highlights, come partita tutto ho visto Arkansas State contro Memphis. Non mi aspetto, nel primo tempo sappiamo che Memphis ha cambiato tanto, ha perso un po' di giocatori, il suo staff ha faticato nel primo tempo, poi piano piano nel secondo tempo ha dimostrato di essere la squadra più forte tra le due. Anch'io non mi aspettavo questa batosta per Navy, aspettavo una partita più combattuta, invece, come si dice nel calcio, hanno giocato solo in una porta.
Sì, c'è stato quell'intercetto all'inizio che è stato di fatto l'unica volta che Nevi ha superato la metà campo, appunto.
Vero, vero.
che però comunque nonostante ciò non è riuscita, si è portato i tre punti in field goal, ma non è riuscita a prendersi il bottino pieno. Come detto appunto da Guido, sì, il problema cioè la partita l'ha dominata con la linea offensiva BYU, appunto perché è una linea offensiva intanto di livello eccellente, BYU anche rispetto a tutta l'FBS. Quando trovi una linea così forte e così fisicata per appunto una squadra che non può avere, per limiti ovviamente di reclutamento, non può
Esatto.
avere gente di 2 metri per 150 kg, vai ovviamente logicamente in sofferenza. Detto ciò, le notizie, le breaking news da dare in questa settimana sono alcune, cioè tutte negative in realtà. Partiamo dalla morte del defensive lineman Jermaine Stephens di California University of Pennsylvania, un'università di California, in Pennsylvania, una città della Pennsylvania vicino a Pittsburgh, un'università ovviamente minore, però appunto questo ragazzo si dice sia morto per complicanze relative al Covid, poi in realtà adesso è venuto fuori che forse non è vero, comunque è una notizia così che non fa molto piacere perché è sempre un ragazzo di 20 anni che se ne va per una malattia comunque relativa probabilmente a questo virus che stiamo vivendo. Le altre notizie sono l'opt-out di Penei Sewell, offensive lineman di Oregon, che si chiama fuori da una stagione che non si sa se ci sarà o no, però comunque si tratta probabilmente il più forte, quello che sarà il primo O-lineman scelto l'anno prossimo al draft, quindi comunque cioè, nella stagione di Oregon, se dovesse mai esserci una stagione per Oregon, questa è una pedina importante che viene persa appunto dai Ducks. Avete commenti da fare riguardo all'opt-out di Sewell?
Sì, dai, è uno di quelli che non si può discutere, nel senso una scelta abbastanza no-brainer per lui. che sarà appunto, come hai detto bene te, il primo uomo di linea offensiva che verrà scelto, e secondo me mi allargo anche un prospetto, uno dei migliori prospetti di offensive lineman da, non so, negli ultimi 10 anni. Mi piace tantissimo, peccato non vederlo, ma appunto non sappiamo se l'avremmo potuto vedere uguale, e quindi lo rivedremo nell'NFL.
Sì,
Buon
diciamo
per
che
lui.
per come è adesso la situazione della Pac-12, questo è un opt-out abbastanza perdonabile, cioè abbastanza condivisibile.
Sì, diciamo, tutti sono perdonabili perché da un punto di vista sono scelte
Sì,
ovviamente talmente
certo.
personali che sono per forza insindacabili, però devo dire che c'è qualche scelta che ci ha sorpreso e l'abbiamo anche detto la scorsa volta, altre scelte invece uno dice ok, sei praticamente un prospetto da primo round assicurato, prime 10 scelte in questo caso, fai bene alla fine a prendere questa decisione. Non devi dare nient'altro al college football per dimostrare di essere un prospetto top.
Sì, non vedo rischi nella sua scelta, nel senso anche se avesse giocato quest'anno o no, secondo me lui è un top 5, cioè, un giocatore top 5 che l'anno prossimo sarà un top 5 al draft, diciamo, ecco. Capisco poi, sai, con i dubbi della Pac-12 che oggi si gioca, domani non si gioca, cambiano idea, così. Secondo me è una scelta capibile, così.
Esatto.
Sì. Prima facevi riferimento tu alla scelta invece che non abbiamo capito molto, che era quella di Jamie Newman, che il quarterback di Georgia, che anche lui si è chiamato fuori da questa stagione, che però appunto forse lui era uno di quelli che era più quello che poteva diciamo prendere dal college football di quello che poteva dare, ecco, al college football in quest'anno.
Sì, esatto. Comunque lui ha fatto molto bene, però ha fatto molto bene nell'ultimo anno e a Wake Forest. Quindi, diciamo, il salto di qualità che gli avrebbe portato giocare nella SEC, chiaramente lo perde. E appunto, a mio modo di vedere, è più lui che ci perde rispetto a Georgia che perde Newman. Perché comunque Georgia ha un roster talmente talentuoso che avere un quarterback molto forte o un quarterback forte, alla fine la differenza è minima. Per lui invece mettere su film un anno contro le difese della SEC gli avrebbe potuto fare la differenza, sarebbe stato importante in ottica del draft, sicuramente.
Oleg, visto che si parla
Beh,
della tua Georgia.
sì, qua nel senso non capisco la sua scelta, ma proprio non per me Bulldog, ma proprio per il suo futuro, perché far benino a Wake Forest e dimostrare con i Bulldogs nella SEC dominare, giocare bene, cioè, gli scout guardano in un altro modo. Secondo me aveva questa grande chance di poter scalare tante posizioni al draft, secondo me. Invece la sua scelta non la capisco, perché c'è tutto guadagnato con quello che avrebbe fatto quest'anno. Dunque non capisco la sua scelta, è così.
Sì, che per fare un parallelismo con un giocatore di cui abbiamo parlato, è come se appunto Derrick King di Miami non avesse deciso di non sfruttare l'occasione data dai Canes quest'anno e di accontentarsi delle 3 stagioni con Houston per tentare una carriera NFL.
Esatto, sì,
Esatto.
il paragone è perfetto, secondo me.
E già lì secondo me sarebbe ancora. Secondo me Jamie Newman perde ancora di
Sì,
più
ancora di più
rispetto a
perché
quello che
ovviamente
potrebbe.
comunque nella SEC è con una squadra che, cioè comunque probabilmente King dovrà fare una stagione molto sopra gli standard per poter guadagnare molte posizioni al draft perché Miami non è, diciamo, non parte con i favori del pronostico nella SEC, invece Georgia nella SEC, diciamo che appunto, cioè, perlomeno nella SEC East, partiva con i favori del pronostico, quindi aveva veramente tanto da guadagnarci Newman.
Sì, King, sono due giocatori ovviamente abbastanza diversi. King deve dimostrare di poter essere un quarterback di alto livello. Jamie Newman, di essere un quarterback di alto livello, l'aveva già dimostrato. Per lui era importante il cambio di competizione, diciamo, cioè il miglioramento nella competizione.
Sì. dimostrare di poter, diciamo, mettere su le cifre che ha fatto l'anno scorso anche contro difese di un altro livello.
Esatto.
Detto ciò, altre notizie negative sono quella diciamo, il rinvio al momento, non è ancora un annullamento ufficiale delle partite. La partita che si sarebbe dovuta giocare venerdì, la battaglia per l'Iron Skillet tra TCU ed SMU, una rivalità, tra l'altro partita, una rivalry, una delle prime, tra l'altro, delle prime partite di appunto rivalry, che si sarebbe dovuta giocare questo venerdì e che appunto salterà per i tanti contagi all'interno della squadra di TCU. Stesso esito, diciamo, ha avuto la partita tra Louisiana Tech e Baylor, in cui ci sono stati appunto a Louisiana Tech sono risultati 38 positivi all'interno della squadra, non solo tra i giocatori. E quindi anche questa partita verrà rinviata, e quindi rinviato l'esordio della nuova Baylor di Dave Aranda. Speriamo che siano casi, diciamo, semi-isolati o comunque che restino così.
Secondo me quest'anno dovremmo anche scommettere sulle partite che saltano la prossima settimana.
Sì. Diciamo che se saltano 2 settimane, io metterei la firma. Guarda, se 2 settimane, 2 o 3, andrebbe da Dio. Speriamo che non diventino di più e che non ci portino appunto ad una nuova cancellazione della stagione, ma che si continui a giocare e che noi possiamo continuare a fare il nostro podcast a parlare di football giocato. Altrimenti toccherà fare un podcast parlando, raccontando la stagione, non so, 93, 94, così. La 95 della
Bellissimo,
mitica Northwestern, o la 98 con
bellissimo.
Michigan.
Scusate, il college football ve versione vintage.
Esatto, andiamo a riprenderci.
Ricordate il college football.
Se ricordate il college football, si potrebbe proporre comunque.
Vabbè, lì Miami vinceva sicuro, quindi
Esatto, sì.
a me va bene.
Anche la Florida State non era così male.
Esatto, no, no. Diciamo anni 80, anni 90, tra Florida
Eravate messi
State,
bene.
Florida Miami era, sì, penso uno
Un
spettacolo.
bell'andare.
Poi purtroppo si vedono, ora si può vedere solo i video, ma chi l'ha vissuta sicuramente si è divertito.
Indubbiamente. Bene, l'argomento della settimana in scaletta è la preview dell'SEC, che la settimana scorsa avevamo lasciato indietro volutamente, un po' perché appunto iniziano più tardi degli altri, un po' perché meritano un po' di più attenzione, un po' di più tempo, e quindi una puntata quasi a loro dedicata completamente. E quindi partiamo con la preview della SEC. Partiamo con la splendida sigla di SEC on CBS, che per tutti gli amanti del college football è una delle più belle sigle, una delle più belle musiche che possano sentire. Molti ce l'hanno come sveglia
La
anche.
più bella, la più bella.
Veramente bella, bella, bella. Per parlare dell'SEC, partiremo, non so, ditemi voi, preferite partire dalla SEC West o dalla East? Oleg, dimmi tu se preferisci parlare subito
Va
di
bene, va bene
Georgia. Ti
tutto.
va ben tutto? Allora
Vai,
partiamo da
Ole.
Ovest, dai. Va bene? Partiamo da Ovest, dai,
Sì,
decido io.
certo.
Tagliamo la testa al toro,
Ovest.
partiamo da Ovest e allora diamo la parola a Guido perché a Oleg dopo gliela diamo per la Est.
Ma ovviamente si fa sempre, ogni anno questa division diventa sempre più importante. Secondo me quest'anno, forse degli ultimi anni, è ancora più importante perché ci sono delle storyline molto, molto interessanti. Tra le tante, diciamo, c'è un Alabama che punta a un ruolo ad ottenere quella rivincita. Dall'anno scorso non c'è più chiaramente Tagovailoa, però quello che ha fatto Nick Saban, secondo me, è molto importante. È riuscito a tenersi dei ex junior, quindi quest'anno senior, e a convincerli a non dichiararsi per il draft. Quindi mi aspetto un Alabama molto, molto in forma fin dall'inizio. Chiaramente ci sarà un po' di competizione nella posizione di quarterback. Lo starter d'ufficio sarebbe Mac Jones, che comunque non è Tango Vailoa, ma è un buonissimo quarterback per il college football. Ma a quello che filtra da Tuscaloosa, Bryce Young, ovvero il freshman 5 stelle dell'ultima recruiting class, sembra veramente molto buono. Quindi attenzione anche a questa competizione per il ruolo di quarterback. Ovviamente ripetiamo, parte Mac Jones, però vediamo l'anno come si sviluppa. Appunto, dicevo, la Sec West, una delle migliori division forse di sempre. Pensate che 7 degli ultimi 11 titoli sono stati vinti da una squadra di questa division. Ovviamente qui Alabama ha fatto voce grossa, ma anche Auburn e la stessa LSU. Mi ricollego su LSU perché chiaramente forse tra tutte le squadre dell'intero pianeta college football è quella che ha perso di più, vuoi per il draft, vuoi per i molti opt-out, ovviamente anche celebri, che ha avuto durante questi mesi, quindi Tyler Shelvin, il defensive tackle, Jamar Chase, wide receiver, che sarà sicuramente scelto al primo round, anche Neil Farrell, defensive lineman, e Kerry Vincent, defensive back. Quindi un LSU che, nonostante abbia vinto il titolo qualche mese fa, sicuramente è una squadra molto molto diversa. Quindi vediamo anche se ci sarà subito un vediamo se oggi non sarà bravo a tenere sul pezzo la sua squadra, oppure se ci sarà una flessione. Sarebbe però perfettamente normale visto il grande ricambio. E arriviamo poi a quella che secondo me è la storyline più divertente di tutta questa division, ovvero la sfida fra Ole Miss e Mississippi State, che vedrà affrontarsi Lane Kiffin contro Mike Leach, due personaggi magnifici del college football, simili per certi versi, diversissimi per altri, e appunto caratterizzeranno ancora di più questa rivalità, che è già di per sé fantastica, fra le due squadre del Mississippi. Pensate che il fatto di avere Mike Leach sulla panchina di Mississippi State e Lane Kiffin sulla panchina di Ole Miss è dovuto a una semplice giocata avvenuta nell'ultimo Egg Bowl, ovvero quando Elijah Moore, wide receiver di Ole Miss, ha ricevuto un touchdown, e per festeggiare ha mimato il gesto di un cane che urina. Questo gesto ha dato inizio come una valanga di montagna, ha dato inizio a una serie di eventi che appunto ha visto il licenziamento dell'allenatore di Ole Miss, Matt Luke, e subito l'incarico dato a Lane Kiffin. Talmente tanto è stata, diciamo, l'onda che si è abbattuta sull'opinione pubblica di questo ingaggio da parte di Ole Miss, che Mississippi State ha licenziato a sua volta il suo head coach Joe Moorhead, che aveva fatto un anno buono ma non buonissimo, per dare appunto la panchina a Mike Leach. Quindi diciamo anche questa storia veramente molto molto interessante. Attenzione a Texas A&M, che secondo me diciamo che a livello di esperienza questo è il primo anno secondo me dove la squadra di Jimbo Fisher può veramente dare noia e magari mettersi alla caccia di Alabama, che comunque secondo me parte come favorita.
Sì, Texas A&M è indubbiamente interessante, anche perché è la squadra col maggior numero di returning starters della SEC, e non esatto. So se della FBS, però comunque ne ha veramente tanti, a partire da Kellen Mond, appunto. È molto interessante, interessantissima la sfida del Mississippi, che tra l'altro è Elijah Moore, fortissimo running back, a parte quella gran giocata che ha fatto appunto lì mimando quel gesto, che è costata l'Egg Bowl a Ole Miss l'anno scorso, perché poi appunto dalla penalità hanno dovuto tirare l'extra point dalle 35, hanno sbagliato e la partita appunto si è conclusa con la sconfitta dei Rebels. E a parte quello, gran giocatore, interessante anche Ole Miss. Oleg, a te chiedo di Auburn, che Guido non ha citato, perché di Auburn io ho sentito tanto, ho letto qualcosa, ho comunque sentito parlare gli esperti americani e veramente ho sentito di tutto da Auburn. Cioè, c'è chi li mette come una possibile candidata ad arrivare insomma, a giocarsela con Alabama e chi li mette come invece una delle squadre peggiori della division. Insomma, secondo me siamo un po' nel mezzo, però diciamo che l'opinione si divide tra chi crede molto in Bo Nix e chi crede che invece Nix non sia ancora uno dei quarterback da SEC.
Sì, ecco, secondo me diciamo, la verità sta nel mezzo, perché non è né tra le ultime, ma non penso possa dar fastidio ad Alabama, secondo me. Beh, ma sappiamo che Malzahn è un ottimo allenatore. Bo Nix avrà un'altra chance di mostrare cos'è, perché per adesso non l'abbiamo capito, perché adesso non è né carne né pesce, ecco. Secondo me. Poi avrà il ritorno di Seth Williams, che
Grandissimo
diciamo
ricevitore.
sì, un grande ricevitore. La squadra diciamo che non è che ha perso tantissimo. Poi a Auburn sappiamo cosa significa la rivalità contro Alabama, no? Però secondo me, ecco, io la vedo un passo. Poi se non ricordo male, un paio di settimane fa anche loro hanno avuto tanti problemi con dei casi Covid. Nell'ultimo scrimmage non avevano abbastanza giocatori proprio per fare lo scrimmage, mi sa. Dunque, anche questo qua, sai, è un fattore che influisce. Secondo me, ecco, io Auburn la metterei dietro Texas A&M e LSU anche. Tipo, sì, sono tipo sul livello di Ole Miss e Mississippi State. Poi,
Sì.
vabbè, Alabama per me è favoritissimo quest'anno alla Western, che ritorno giocatori importanti come Alex Leatherwood, il left tackle, poi Najee Harris, il fortissimo running back, sì, che è anche lui un senior. Poi di difesa i due leader secondo me saranno Dylan Moses, che purtroppo l'anno scorso si è infortunato a inizio stagione e ha deciso di tornare per l'anno da redshirt junior, e Patrick Surtain, che anche lui tornare da junior, che dopo 2 anni molto buoni. Secondo me sì, sono favoriti. LSU ha cambiato tanto, non sappiamo, cioè io non so cosa aspettarmi da
Sì,
loro,
ci
perché
fidiamo di quelli che l'hanno messa al quinto posto del ranking, però veramente al momento si sa poco,
secondo me
sì.
sì. Sì, guardando anche le depth chart,
Sì,
conosci
cioè.
Terence Williams, il wide receiver. In difesa l'unico punto, diciamo, il capitano, che è solo un sophomore, che è Derek Stingley Jr., che ha fatto un anno da freshman da paura. Hanno reclutato bene, avranno tanti freshman che giocheranno titolare, che è un po', sai, una arma a doppio taglio. Hanno preso Arik Gilbert, che secondo me, ecco, lui è un tight end fortissimo, ce l'hanno rubato, diciamo, però sì, diciamo sì, hanno un roster che dipende, nel senso, vedremo come si svilupperà.
Sì, LSU praticamente torna anche Jacoby Stevens in difesa, che però appunto sono quei tre nomi lì, Terrace Marshall, Jacoby Stevens e Derek Stingley, gli altri 19 sono completamente nuovi appunto a partire dal quarterback, ma poi tutti, veramente tutti, hanno avuto un numero infinito di scelte lo scorso draft e gli altri, come ha detto bene Guido prima, hanno fatto opt-out. Stingley non l'ha fatto semplicemente perché non lo poteva fare, perché è ancora un sophomore, quindi dovrà giocare ancora 2 anni al college, anche se probabilmente potesse essere scelto, ci sarebbe già più di una squadra NFL che spenderebbe una scelta anche piuttosto alta per andare a prendere questo ragazzino da LSU, defensive back dei Tigers. E avete detto bene di Ole Miss, Mississippi State, bellissima sfida. Mississippi State a me intriga moltissimo, e secondo me è una squadra molto più interessante di Ole Miss, a partire da Mike Leach, ma mi piace molto il binomio tra Mike Leach e KJ Costello, il quarterback che è arrivato da Stanford e che secondo me è un quarterback adatto allo stile di Mike Leach e che potrà fare molto bene con Mike Leach, quindi attenzione a Mississippi State. Io, secondo me non sarà, ovviamente non lotterà per il titolo della divisionale, però potrebbe secondo me prendere prendere qualche scalpo quest'anno, almeno uno di una delle favorite. E poi l'ultima squadra che ancora non abbiamo menzionato di questa SEC West, Oleg, è Arkansas. Perché non l'abbiamo menzionata?
Ma perché loro, in fondo, saranno loro quelli che sfideranno Alabama per il titolo.
Esatto, sappiamo tutti perché.
La teniamo nascosta per la sorpresa finale.
Intanto avete sentito in sottofondo e lo risentite, lo risentite il nostro eroe Felipe Franks a do this, so stop playing with me. Quindi lui fa questo e vincerà questa SEC West, perché è andato ad Arkansas per vincere, e con lui i Razorbacks torneranno quelli del 69, di quegli anni là in cui erano una squadra molto migliore di quella che sono ora. E detto ciò, se secondo voi possiamo chiudere la SEC West, avete ancora qualche commento? Non credo che su Arkansas ci sia molto da dire. Probabilmente l'under over è fissato allo 0,5, credo che dica
Sì,
abbastanza della stagione.
diciamo anche loro, possiamo dire, l'unica squadra della SEC West in totale rebuild, nuovo allenatore, Sam Pittman, ex allenatore della linea offensiva di Georgia, che Oleg conosce molto bene. È un allenatore molto, molto quotato, però è già in là con gli anni e ha la prima esperienza da capo allenatore, quindi vediamo. Innanzitutto sembra stia reclutando abbastanza bene. È chiaro che questo è un programma che negli ultimi anni ha sbagliato molte scelte, diversi allenatori, e quindi avrà bisogno di tanto lavoro per poter ritornare a impensierire le squadre di medio livello di questa division.
Sì, Sam Pittman secondo me era e ancora, secondo me, il miglior offensive lineman coach della nazione, anche secondo me, anche in panorama NFL. Secondo me recruterà molto bene, perché ha tanti conoscenze, contatti nel sud, così secondo me, in senso, si meritava questa chance. Poi, come ha detto bene Guido, Arkansas non è che ha sbagliato qualche scelta, non è indovinata praticamente nessuna, beh, tranne ovviamente la presa di Felipe Franks.
Oddio.
Però ragazzi, cioè, se due indizi fanno una prova, se Sam Pittman riesce a costruire e a dare una linea offensiva che protegga
Non ce n'è nessuno.
lui, Felipe Franks, se riesci a proteggere Felipe Franks, e poi lui fa il resto, ragazzi, cioè, poco da fare. Quindi porta Arkansas su.
Vabbè, dai, che è questo, l'ultimo anno al college, col prossimo
Non
anno?
si sa, perché se forse se
Ah,
vale la
già,
regola che
peccato. Già,
volevano
sto preparando la
proporre.
scheda per il prossimo draft, mamma mia.
Oh, però alla fine Tom Brady è stato scelto alla 200, ragazzi.
Vabbè, dai, su.
Dai, andiamo oltre, su. Abbiamo detto anche per oggi abbastanza cagato. Andiamo sulla SEC East. Parola a Oleg, che è ovviamente spettatore molto interessato.
Qua, ecco, rispetto alla West, secondo me, qua avremo un testa a testa che durerà già come l'anno scorso. Secondo me, però, l'anno scorso Georgia era ancora un pochino, cioè era appena più avanti, e si è visto un po' in tutta la stagione. Poi quest'anno, secondo me, ecco, li vedo proprio 50-50. Li vedo due squadre molto forti entrambi. Ecco, partiamo dai miei Bulldogs, che, come abbiamo già detto, del QB di Jamie Newman, che ha fatto opt-out. Adesso non è ancora ufficiale chi sarà il starter. Diciamo che il testa a testa sarà tra JT Daniels e il freshman Dwayne Mattis. Secondo me, il favorito è JT Daniels, che anche lui dovrà dimostrare, dopo l'unica stagione che ha giocato in California prima dell'infortunio dell'anno scorso. Georgia si presenta con una buona squadra, secondo me, ecco, si presenta con la mi migliore difesa della SEC, una difesa piena di 4-5 stelle, difesa esperta. Jordan Davis come nostro tackle, abbiamo Monty Rice come middle linebacker, anche lui molto buono. Come safety abbiamo Tyson Campbell e Eric Stokes come safety, ritorna Richard Lecourt per l'anno da senior, dunque è una difesa veramente forte. L'attacco vedremo quello che potrà fare il nuovo offensive coordinator Todd Monken. Secondo me da lui mi aspetto tanto, proprio un cambio di idee rispetto all'anno scorso. Todd Monken sappiamo, no? Gli anni a Tampa, ultimamente lui proprio cambierà secondo me il tipo di offense in Georgia, grazie a Dio. E poi vabbè, ecco, Georgia ha perso tanto in linea offensiva, ha perso tre quinti dell'offensive line, i due tackle che sono stati scelti al primo giro, Thomas e Wilson, e poi anche Kingley al quarto giro ai Dolphins mi sa come guardia. Dunque ecco, anche qua dovrebbe essere bravo, come abbiamo detto noi, l'ex head coach di Ole Miss. Anche lui secondo me è un ottimo offensive lineman, una grande aggiunta come coach secondo me. Dovrà far crescere i altri giovani ragazzi, il next man up, lo sai. Come running back ritorna James White, anche lui un ex 5 stelle, adesso quest'anno avrà la chance anche lui di mostrare. Anche ricordiamo che lui purtroppo si è fatto male, ha avuto già due gravi infortuni, si è rotto il crociato di entrambe le ginocchia, però l'anno scorso ha fatto vedere egregie cose. Come wide receiver qua la stella sarà George Pickens, lui l'anno scorso ha fatto benissimo come freshman, anche un giocatore un po' fuori di testa, si è fatto espellere un paio di volte, questo è il bello del college football anche.
Poi, la testa un po' calda però, tanta roba questo giocatore.
Quello sì, però fortissimo. Poi abbiamo reclutato anche bene come wide receiver, abbiamo preso mi sa 4 wide receiver tra 4-5 stelle, dunque vedremo come si svilupperà la situazione. Sì, ecco, l'unico dubbio, l'enigma sarà secondo me il quarterback, vedremo come si evolverà. L'altra squadra che hanno detto sono i Gators, anche qua squadra molto buona, molto navigata, ritorna Kyle Trask insieme con Dan Mullen, secondo me ecco, questo binomio farà tanto. Poi come tight end, anche qua, secondo me uno dei migliori tight end della nazione adesso nel college football, che è Kyle Pitts, secondo me la difesa buona. Come ogni anno anche Gators fanno un buon recruiting, dunque sarà un testa a testa, secondo me. Sarà una sfida bellissima che proprio, secondo me, all'ultimo, o anche, secondo me, nel derby che si giocherà a Jacksonville, si vedrà chi vince la division. La terza incomoda io quest'anno metterei i Volunteers. Tennessee, anche loro, James Voight già è un paio d'anni che fa un gran recruit. Quest'anno anche quest'anno è un top 25, dunque fortissimi anche loro. Il loro nuovo offensive coordinator che è Jim Cheney, che ha lasciato Georgia. Anche qua abbiamo tanti 4-5 stelle come recruiting, torna per l'anno da senior Jared Guarantano.
Il sedicesimo anno da QB1 di Tennessee.
Sì, ancora lui. Hanno una offensive line molto buona, hanno preso Cade Mays, che è un ex giocatore dei Bulldogs. Anche lui un
ma gioca alla fine Mays, scusate, mi sono perso qualche puntata della serie.
Dovrebbe giocare, secondo me. Sì.
C'è stato lunghissimo...
Ritorna Trey Smith, che anche lui, infortuni a parte, è un buon giocatore, secondo me. La difesa molto buona, ritorna il mio idolo Henry, che l'anno scorso non si è visto tantissimo, quest'anno dovrebbe partire titolare, che Henry Toto
il linebacker.
Sì, anche loro sono una buona squadra, ecco. Tra le altre, così non mi minerei, ecco, secondo me Will Muschamp c'ha l'ultima chance a South Carolina per far vedere quelli che sono, perché secondo me ecco, lui rischia quest'anno, se non fa, si fa vedere così rischia anche il licenziamento. i Wildcats, Kentucky c'è una buona squadra, poi le altre, Missouri e Vanderbilt, secondo me sono le ultime squadre di coda, secondo me.
Sì, direi che sono d'accordo con questa analisi. Sì, Tennessee, cioè Toto, il grande linebacker, anche lui altro dei nostri eroi, con un nome del genere inspiegabile come non sia stato reclutato da Auburn, comunque a Tennessee. Sì, Missouri e Vandy sarà molto dura, anche perché non hanno fatto grandi stagioni l'anno scorso, hanno perso probabilmente quelli che erano i giocatori più importanti. Cioè, Vanderbilt ha perso Keyshawn Vaughn, che è andato a Tampa e che era praticamente teneva sull'attacco da solo dei Commodores. Missouri ha perso tanto, a parte Kelly Bryant, che comunque l'aveva già di fatto perso l'anno scorso. E ha perso tanto anche in difesa. Quest'anno il quarterback dovrebbe essere Taylor Powell di nuovo come l'anno scorso, però appunto squadre direi in rebuilding. Missouri, Vandy non lo so, perché non c'è poco da ricostruire, cioè, sono davvero in difficoltà da molti anni. E South Carolina anche la vedo comunque un passino dietro. Kentucky c'ha sempre il problema dei quarterback, perché di fatto c'è Terry Wilson, che però se si fa male non c'è nessuno dietro. L'anno scorso hanno finito per far giocare un wide receiver come quarterback. Quest'anno la speranza è che Terry Wilson stia bene e che non debbano avere nuovamente questi problemi. Guido, commenti sul binomio Georgia-Florida?
Ma sì, ha detto tutto Oleg, e anch'io vedo che la differenza sia ridotta, ma non posso dare Florida come favorita, perché la storia sul campo di queste due squadre è che Georgia ha sempre non vinto, ma stravinto contro Florida negli ultimi anni, quindi fino a prova contraria, anche se ovviamente la differenza si probabilmente si è ridotta, dico sempre Georgia favorita. Florida è una squadra molto interessante, e Dan Mullen è uno degli elementi offensivi più brillanti, secondo me, del college football. I suoi quarterback rendono molto bene, non a caso Kyle Trask credo sia statisticamente uno dei migliori della nazione. Sono molto curioso, non tanto quanto Oleg, ma molto curioso di vedere il nuovo attacco di Georgia, che finalmente, ha detto bene Oleg, passa da una prevalentemente pro style offense a un attacco un pochino più diciamo spumeggiante,
mezzo spread
mezzo air raid. Insomma, Todd Monken è uno che ha avuto molte esperienze sia nel college che nella NFL, quindi ha sicuramente un pozzo da cui attingere. Io dividerei la SEC East fondamentalmente in quattro blocchi. Il primo blocco ovviamente è delle prime due, quindi Florida e Georgia. Secondo me la lotta per il runner up al terzo posto sono Tennessee e Kentucky, che ovviamente Kentucky è sempre una squadra molto solida con il cronico problema del quarterback. Tennessee, secondo me, a livello di talento può in qualche modo, forse non il prossimo anno, ma nei prossimi anni, impensierire questo duetto delle prime due. Vedo molto staccate in realtà sia Missouri che South Carolina. Missouri, squadra che comunque ha fatto una scelta abbastanza coraggiosa con Elie Drinkwitz, il nuovo allenatore. South Carolina, che appunto, mi ha detto bene Oleg, Muschamp si gioca veramente le ultime cartucce. La scelta dell'offensive coordinator non mi è piaciuta per niente, perché Mike Bobo è un offensive coordinator che negli ultimi anni ha fatto veramente poco, insomma degli attacchi un po' sempre molto poco efficienti e molto noiosi. Quindi ecco, se avesse giocato tutte le sue carte con questo nuovo offensive coordinator, secondo me va a finire male. E Vanderbilt, che chiaramente, vista la nota, il noto livello accademico di questa università, fatica a reclutare come dovrebbe una squadra della SEC. Forse è l'unica tra tutte le squadre dell'intera conference che recluta a un livello veramente, veramente mediocre per potersi giocare qualche chance.
Però grande, grande scuola di legge a Vanderbilt.
Grande scuola, grandissima, sì, scuola. Io penso Una laurea di Vanderbilt vale 15 volte una dell'Università di Siena, purtroppo per me.
I migliori avvocati degli Stati Uniti escono quasi tutti da Vanderbilt.
Esatto.
Però, insomma, eccellono anche loro in qualcosa, non sul campo, purtroppo per loro. Però, ovviamente, non si può eccellere ovunque. E una domanda che mi viene, perché l'ho sentita fare spesso in tanti podcast dei nostri omologhi americani, che piace molto, una domanda tipica americana, ovvero chi è il miglior quarterback della SEC? Perché quest'anno è dura dire chi è il miglior quarterback della SEC.
Vado io?
Sì, vai, vai, prego.
A me piace molto Kyle Trask di Florida. Secondo me non è tanto forte lui quanto il binomio con Dan Mullen, e con le sue idee offensive lo rendono veramente, veramente. Poi lui è un quarterback molto preciso, che non sbaglia quasi niente, magari non ti porta via con un'azione spettacolare, però è probabilmente, appunto, come ho detto prima, statisticamente uno dei migliori, e secondo me il migliore della SEC.
Rimetti la musichetta. Ci sono, a me piace Bryce Young,
quindi vai con il freshman. Vabbè, io allora, giusto per fare l'alternativo, dico KJ Costello di Mississippi State. Però veramente qua, onestamente, si possono fare tanti nomi, potrebbero stare in questa lista anche JT Daniels, anche Bo Nix per qualcuno.
Bella scelta anche Costello, bella scelta secondo me.
E poi ovviamente Jared Guarantano, il quarterback secolare di Tennessee. Se non fosse altro per il nome, è molto italiofono. Bene, ragazzi, adesso è arrivato il momento di fare le nostre bold prediction per l'Heisman Trophy e per i playoff. Partiamo con l'Heisman Trophy. Guido, dai, puoi anche darci quattro nomi, magari, con l'Heisman, chi vince, i finalisti, non so, vedi tu, insomma, come vuoi, oppure solo allora, vincitore.
Allora, ovviamente, diciamo, la logica dice Trevor Lawrence con una Clemson che arriva quantomeno in finale. Se questo fosse il caso, attenzione anche a Travis Etienne, che è il running back di Clemson, che secondo me è un giocatore di cui si parla ma troppo poco, perché è veramente, veramente fenomenale. Facciamo una bold prediction: Chuba Hubbard, running back di Oklahoma State, secondo me è molto 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 forte e ha anche l'attacco giusto per poter eccellere e mettere sulle statistiche per poi essere quantomeno in lizza per l'Heisman.
Mi piace questa scelta, mi piace, anch'io ce l'ho in lista. Oleg, dimmi, dici tuoi.
Beh, tolto Lawrence, che
sì, or categorie, come dicono, oltre Alpe.
Sì. Altri due nomi che farei io è Spencer Rattler, dopo che Oklahoma vince ogni anno, non possiamo rimetterlo.
Giusto.
E tra i non QB metterò anche Najee Harris, il running back di Alabama.
Sì, ci stanno. Io invece dico che l'Heisman lo vince Sam Ellinger, perché ovviamente Texas è tornata, e perché, visto che conduco questo programma, devo dire questa cosa. E che oltre
paraculismo,
esatto, così mi rinnovano il contratto. E oltre ovviamente Trevor Lawrence, anch'io Chuba Hubbard nella lista. Secondo me potrà andare, perché arriveranno secondi Oklahoma, quest'anno arriverà terza nella Big 12 e arriva seconda Oklahoma State, e quindi Chuba Hubbard verrà chiamato alla cerimonia dell'Heisman. E come quarto nome, secondo me, uscirà comunque un quarterback della SEC. Io ho messo Kyle Trask, cioè penso a Kyle Trask se Florida andrà al championship, ma potrebbe essere appunto un Bryce Young di Alabama, se per caso andrà Alabama, o Georgia, appunto JT Daniels. Comunque, secondo me, un quarterback della SEC ci andrà.
JT Daniels vince un...
non lo vince, però va. Cioè, alla fine, comunque, un quarterback di una squadra della SEC che va in finale e che poi si va a giocare ai playoff. È difficile vederlo fuori dalla lista dei candidati Heisman. Bene, ragazzi, playoff, diteci le quattro.
Oh, qui è dura, perché ipoteticamente questo sarebbe proprio l'anno adatto per una squadra di group of five, per prendersi uno dei posti tra le prime quattro. Ora non mi spingo tanto in là per da pronosticarlo, però effettivamente se ci pensate, senza la Big Ten, senza la Pac-12, si crea in qualche modo una sorta di spazio su cui si potrebbe infilare qualche squadra di Group of Five. Cincinnati, dico a te, però dai, difficilmente Clemson perderà la ACC, anche se Notre Dame mette un po' di pepe alla conference, come abbiamo già detto l'ultima volta. Alabama direi d'ufficio, perché secondo me è la squadra da battere nella SEC. Sulla SEC Est ho detto che Georgia avanti a Florida, quindi dico Georgia come finalista, e poi chiaramente Oklahoma, perché con Texas vincerà in tutti i modi possibili.
A te il contratto non verrà rinnovato da domani.
Free agent.
Salutiamo Guido. Oleg.
Allora io vado con Clemson, sicura.
Anche lei come Trevor Lawrence per l'Heisman, è inutile neanche dirla. Sì.
Alabama senza troppe difficoltà, secondo me. Oklahoma e Georgia. Con Notre Dame, Florida e Texas, le tre che stanno lì.
Bene, allora mi sbilancio io, visto che avete detto Georgia voi, in realtà la volevo dire anch'io, però l'avete detto entrambi, e quindi dico Alabama e Clemson, che ovviamente anche secondo me andranno abbastanza sul velluto, arriveranno ai playoff, e quindi io dico Florida, allora, visto che ho messo anche Kyle Trask nella lista dei possibili Heisman, e ovviamente Texas, perché vince la Big 12 e va ai playoff. Il discorso che faceva Guido sulla Group of Five secondo me è interessante. Peccato che quest'anno, veramente, perché ovviamente senza Big 12, senza Pac-12, senza Big Ten e Pac-12, ovviamente c'era una grossissima occasione per una squadra del Group of Five. Peccato che appunto non ci siano delle gare, delle partite interconference in cui appunto una squadra del Group of Five, come può essere Cincinnati, affronti una grande squadra di un'altra delle conference, e quindi questo secondo me porterà la committee a lasciarle fuori, come è stato l'anno appunto di UCF, per esempio, che hanno fatto questo ragionamento qua, dicendo che appunto UCF è vero che le aveva stravinte tutte, però non aveva affrontato nessun avversario importante, quindi fuori UCF, dentro una squadra con una sconfitta.
No, è verissimo quello che hai detto te, sono d'accordo, però secondo me questo sarà un criterio che proprio per i motivi che hai detto te, che non ci sono scontri fra extra conference, secondo me questo è un criterio e dovranno in qualche modo andare, no, togliere no, però magari andare un po' a rivedere, sì, vabbè, sì. È bello sognare, dai.
Cincinnati in finale.
Clemson Cincinnati 74-3 come semifinale, sempre bello.
Piuttosto che la solita Oklahoma, che tanto alla fine, esatto, arriva lì e esce.
Siamo molto fermi, 40-10, insomma, 47. Esatto.
Secondo me avremo dei playoff normali, solo che, nel senso, anche mancherà solo l'Ohio State, e al posto di Ohio State avremo la seconda squadra della SEC.
Sì, questo è probabile. Mi dispiace, e so che dispiace anche a Guido, che non possa giocare Oregon, a parte Pinay Sewell, che probabilmente se Oregon avesse giocato magari non avrebbe preso questa scelta, perché Oregon secondo me, appunto, a parte i problemi col quarterback, che di fatto non ce l'aveva, per il resto era una grandissima squadra, e secondo me poteva dire la sua. Ovviamente, peccato, avrebbe già giocato tra l'altro contro Ohio State settimana scorsa.
Bellissima partita
che non abbiamo visto, purtroppo, e nessuno ha visto, e che appunto il Covid ci ha tolto. Ragazzi, siamo all'ultimo punto della nostra scaletta, che è la Week 2 e i nostri pronostici, che ovviamente non possono non partire da UAB Miami. Sfida che ovviamente per chi ci ascolterà sarà già stata giocata, perché giocherà giovedì notte alle ore 2. Noi registriamo il mercoledì, inusualmente oggi registriamo, questa settimana registriamo di mercoledì. Non so se avete sentito, Guido, sicuramente la conferenza di Manny Diaz, che ha detto UAB è una squadra senza punti deboli. E a me onestamente ha fatto ridere, ovviamente, perché l'ho scritto anche sulla preview, ho scritto che è l'archetipo della formazione paraculo, però di fatto un fondo di verità c'è, nel senso che UAB, l'abbiamo visto anche l'altro giorno, non ha un vero punto debole, più che non ha punti deboli, non ha un vero punto debole, è una squadra abbastanza completa per il livello che ha UAB, comunque una squadra di gruppo 5, è una squadra abbastanza completa, poi adesso da dire che non ha punti deboli, sembra che Miami debba affrontare Clemson, comunque dai, io dico che comunque vinceranno i Canes,
Sì,
Guido.
dai, allora, vabbè, ok, la conferenza stampa, cioè, gli allenatori parlano tutti un po' la stessa lingua, quindi sono d'accordo con te, però è vero, effettivamente UAB è una squadra molto interessante, forse un punto debole ce l'ha, che è il quarterback, che a me non ha fatto impazzire, comunque anche per le statistiche non mi pare molto brillante, ho una paura matta di questa partita, forse perché è la prima e comunque dopo una stagione pessima di Miami, quindi però sarà, credo dai, alla fine vincerà Miami, sarà importante che vinca e che vinca anche bene per cancellare definitivamente il 2019.
Oleg.
Miami, secondo me, senza, nel senso sì, UAB è una buona squadra, hanno già giocato una partita, ma Miami dovrà dimostrare subito di essere un'altra Miami, la Miami versione 2.0 rispetto all'anno scorso.
Tra le partite delle 18, la ACC, la prima partita di conference della ACC è quella tra Syracuse e UNC, North Carolina di McBrown. E anche qui con il pronostico appare abbastanza scontato, e appunto vado con North Carolina.
Sì, anch'io North Carolina, lo spread è a 22,5, secondo me Syracuse riesce a coprirlo, però la vittoria va a North Carolina.
Sì, North Carolina senza troppe difficoltà anche per me.
Altra partita delle 18 di sabato, quella tra i Louisiana Raging Cajuns e Iowa State, che si giocherà appunto in casa ad Ames, Iowa, alle 18, come detto, quindi praticamente alle 11 locali di mattina. Io qua ho scritto nella preview che per me questa è l'upset alert di giornata, e quindi mi tocca dire Louisiana Raging Cajuns.
Io di Iowa State, però capisco l'upset perché Louisiana è una squadra allenata veramente molto bene. Billy Napier, che è l'head coach, sarà un nome che sentirete spesso perché è stato e verrà in futuro accostato a diverse università ben più prestigiose di Louisiana, però per il pronostico dico Iowa State.
Sì, anch'io vado con Iowa State.
Sì, io in realtà non è che sono super convinto di questo upset, però sicuramente tra le partite di questo weekend, secondo me, è quello più probabile. Intanto per appunto l'esordio, per l'ora a cui si gioca, per l'esordio. Sappiamo che l'anno scorso Iowa State all'esordio ha faticato non poco contro Northern Iowa, che è un livello nettamente inferiore a quello di Louisiana, e ha vinto al terzo overtime, quindi l'esordio è sempre una partita complicata, non si sa mai che appunto ci possa essere in questo caso l'upset. Non metto neanche tra i pronostici Wake Forest Clemson perché non ha nessun senso, non ha nessun senso parlarne. Quindi passiamo a Duke Notre Dame, anche qua probabilmente il pronostico pare abbastanza scontato, in favore appunto degli Irish.
Sì, Notre Dame anche per me, abbastanza facile.
Sì, Notre Dame.
Ecco, la partita probabilmente più bella di questo weekend, quella che io ho segnalato come nella preview, come partita da seguire, è quella tra Georgia Tech e Florida State, che si giocherà sabato alle 21:30 italiane, quindi in prima serata. È una partita anche questa di conference da seguire, appunto l'esordio di Mike Norvera a Florida State, Georgia Tech che con l'attacco, questo cantiere in attacco che sta provando a proporre una spread offense che si distacchi da quella che è la storia recente degli Yellow Jackets. Però do fiducia a Mike Norvell e a Florida State, che comunque è la favorita di questa gara.
Sì, per Florida State si può fare anche lo stesso discorso che abbiamo fatto per Miami, è importante che vinca e che vinca bene per scacciare gli ultimi anni non brillantissimi, secondo me a livello di talento non c'è onestamente gara, sarà importante vedere come sarà l'approccio dei Seminoles sotto Norvell, però secondo me Georgia Tech è ancora un po' indietro rispetto alle altre della conference, quindi dico Florida State.
Sì, Florida State secondo me è abbastanza facile contro Georgia Tech.
Bene, le ultime due che ho messo sono Tulane, South Alabama, giusto perché South Alabama l'abbiamo messa anche settimana scorsa e sia io che Oleg l'abbiamo sbagliata, quindi la rimettiamo questa settimana e gli continuo ad andare contro dicendo Tulane.
Sì, anch'io dico Tulane, mi dispiace South Alabama,
Desmond Trotter.
Però Tulane è una squadra anche molto interessante da seguire.
Sì, Tulane.
L'ultima gara di giornata che ho messo, quella tra Western Kentucky e Louisville, anche qua gara che è comunque interessante, anche qua Louisville pare favorita di abbastanza, però Western Kentucky ha un'ottima difesa, quindi un banco di prova interessante per i Cardinals, per vedere veramente di che pasta è fatta questa squadra, se potrà ambire a qualcosa di più di un terzo posto, terzo o quarto posto nella ACC. Comunque appunto, come detto, è abbastanza favorita Louisville, quindi anche qua il pronostico pare abbastanza scontato in favore dei Cardinals.
Sì, Louisville anche per me.
Sì, Louisville è abbastanza facile.
Ancora in queste settimane non ci sono pronostici che ci dividono più di tanto, appunto a parte il mio upset alert dato ai Raging Cajuns, arriveranno partite più diciamo con il pronostico un po' più in bilico. E comunque per ora noi ci accontentiamo di questo, che è già abbastanza per quello che è stata l'estate, per quello che potevamo attenderci. Siamo contenti comunque di parlare di football che si gioca, abbiamo fatto un'ora, più di un'ora quasi, un'ora e un minuto di podcast, quindi siamo contenti così. Un saluto a voi, grazie di essere stati con me questa sera, ciao Guido e ciao Oleg.
Ciao Fabio, ciao a tutti, alla prossima settimana.
Ciao ragazzi, buon football a tutti, ci sentiamo alla prossima settimana.
Un saluto anche da Fabio Moras, ci sentiamo alla prossima.